pensiero sulla nidorata va ti posa sui clivi e sui colli o violetta notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
אתמול בערב נכנסו כוחות קרקעיים נוספים שלנו בשערי עזה.
Questa è la voce di Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano.
זהו השלב השני של המלחמה.
Da circa 20 anni Netanyahu monopolizza la vita politica in Israele.
השלטות הצבאיות והשלטוניות של החמאס.
Di fatto ha sempre lottato per impedire che nasca uno stato palestinese. E per salvarsi dai guai giudiziari ha anche messo in discussione la struttura stessa della democrazia israeliana. Dopo la strage del 7 di ottobre, tutti dicono che alla fine di questa guerra Benjamin Netanyahu dovrà uscire di scena, ma sarà proprio così?
Io direi che al 99% è finito, è morto. Tra l'altro, come si sta comportando adesso, subito dopo la crisi di Gaza, dopo l'eccidio nei kibbutzim del 7 di ottobre, ancora l'altro giorno questo Twitter maledetto in cui accusava i miluimnikim, cioè i riservisti che si avevano protestato contro lui, addirittura avevano rifiutato di fare il militare se lui fosse rimasto, dicendo che era colpa loro se l'esercito non ha funzionato. Veramente è stato accusato anche dai suoi più fedeli di tradimento, di essere il solito politico egoista e selfish, proprio che pensa solo a se stesso mentre qui il paese ha bisogno. Quindi io direi che, visto quello che è successo, siamo nel colmo della guerra, le critiche continuano, anzi dopo un momento di shock sono tornate a essere più virulente di prima, non ha veramente futuro. C'è solo un'incognita, è che la guerra ci insegna che la guerra veramente sconvolge in poco tempo degli equilibri politici. Quindi è quello che diceva Tom Segev, uno dei grandi intellettuali israeliani qua l'altro, un po' di tempo fa, mi diceva: ma immaginiamo che Netanyahu tra due mesi possa andare dall'elettore medio israeliano, che oggi è molto spostato a destra, perché certo che c'è la critica a Netanyahu, ma quello che è successo ha spostato questo paese ancora di più, era già molto a destra, e che gli dica: guarda, i palestinesi sono stati buttati fuori da Gaza e anche un po' dalla Cisgiordania. Hamas non c'è più, io sono, come qui dicono, Amelech Bibi, il re Bibi, che ti risolve ancora una volta la situazione. Io non credo che ciò avverrà, però certamente la guerra apre delle incognite e velocizza delle dinamiche che in un altro momento avrei detto erano definite fisse e immobili.
È Lorenzo Cremonese, inviato speciale del Corriere della Sera. Questo possibile scenario dell'1%, già si vede qualche tentativo, insomma, di Netanyahu di costruirlo, quando dice rimarremo a Gaza, poi quando ci sono i ministri, diciamo quelli dei partiti più di destra, religiosi, che dicono faremo le colonie a Gaza, poi l'idea della Cisgiordania che non deve essere assolutamente abbandonata, anzi, insomma, c'è questa idea, cioè si stanno già costruendo in qualche maniera questo possibile futuro?
Certo, certo. Ce lo dice anche Udo Olmert nell'intervista. Questo governo è nelle sue corde, ripeto, questo non c'è mai stato un governo così di destra, l'ho detto 100 volte, Radio Popolare, lo ripeto, ci sono Smotrich, Ben-Gvir, ministri che erano con i pantaloni corti ai tempi dell'assassinio di Rabin nel 95 e che allora dicevano che Rabin era un capò e andava assassinato. Nel loro discorso, nelle loro corde, c'è un qualcosa di più, lo denunciava anche il quotidiano Liberal Ares l'altro giorno, c'è chi addirittura in modo teologico legge il massacro di 1400 israeliani, una cosa terrificante anche nelle corde di questo paese, come un segno divino, cioè non sono morti in vano. Attenzione, è un classico discorso messianico, proprio teologico messianico. Dio ha voluto questo per mettere in allarme il popolo eletto, gli ebrei, la nostra comunità, e adesso noi abbiamo il dovere morale, sulla base dei nostri morti sacrificati, martiri, come un musulmano, i nostri shahid direbbe, i nostri martiri, li vendicheremo, loro sono stati uno strumento divino, e adesso è il nostro dovere espellere gli arabi e prenderci tutta l'Israele storica. Guardate, lo so che sembrano delle follie, ma anche i discorsi dei Gushimunim, dei coloni pionieri alla metà degli anni 70, sembravano dei discorsi folli, questi che si mettevano in questi avamposti, nelle caravan, che oggi sono città. Quindi certo, nelle corde di questo governo, ed è questo che preoccupa gli americani tantissimo, c'è un discorso di espulsione e annessione, quindi sradicamento del popolo palestinese dalla sua terra, di quello che gli rimane, e annessione.
Ugo Tramballi, giornalista ed esperto di politica internazionale, sulla fine politica di Benjamin Netanyahu.
Credo di sì, perché qualsiasi, perfino in una dittatura, cioè anche Putin, se per esempio l'Ucraina riconquistasse la Crimea, nonostante la sua dittatura brutale, difficilmente riuscirebbe a reggere, soprattutto più che il peso di un'opinione pubblica che non esiste, il peso del sistema di potere che lo ha, che lo tiene appunto al potere. Per Bibi è la stessa cosa, perché è vero che Hamas non ha conquistato Israele, però quello che è accaduto l'8 ottobre è di una gravità senza precedente. Mai nella storia di Israele erano morti 1300 civili, soldati sì, ma civili mai. E quindi credo che sia come dire, sia questo, tutto questo sia l'inizio della fine, finalmente l'inizio della fine politica di Bibi Netanyahu.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero. Buongiorno a Michele Migone. Forse veramente alla fine di questa guerra ci sarà la fine politica di Benjamin Netanyahu. Da dove però arriva il primo ministro israeliano? Sentiamo Arturo Marzano, che è un docente universitario e tra l'altro autore del libro Storia dei sionismi, lo Stato degli ebrei, da Herz a oggi, edito da Carrocci.
Benjamin Netanyahu viene da una famiglia revisionista legata al fondatore del partito del sionismo revisionista, Vladimir Jabotinsky. Suo padre, un accademico, pensionato Milikovsky, era amico di Jabotinsky, quindi questo è il suo retroterra, vuol dire una posizione che crede in un dialogo basato sulla forza con il mondo arabo e con i palestinesi, una proposta liberista in economia, una proposta molto ferma. Netanyahu è legato a Begin, a Shamir, da quel mondo gli viene. Quando nel 96 diventa primo ministro, pur essendo fortemente contrario agli accordi di Oslo, piegato dalla presidenza americana, accetta però di modificare la sua politica, quindi ha un atteggiamento più pragmatico di quanto invece non abbia fatto poi successivamente. Netanyahu è cambiato negli anni, perché è cambiato Israele. Con il fallimento di Oslo, la destra ha aumentato spazio e soprattutto è aumentata la rilevanza del sionismo religioso, quindi quella componente che crede che il controllo dei territori occupati palestinesi, da Cisgiordania, che chiamano Samaria e Giudea, sia centrale per l'identità dello Stato di Israele.
Che perché, scusami, è cresciuta questa importanza e l'influenza dei partiti religiosi all'interno della politica israeliana e della sua società?
Un po' perché demograficamente il mondo, quello che si chiama Datile Uni, cioè nazionale religioso, è un mondo che fa più figli, mentre il mondo laico ne fa di meno, parliamo anche del contesto ebraico, non di quello arabo. Secondo luogo perché il controllo dei territori ha spinto più persone a ritenere che fosse necessario controllare. Cioè quell'ondata messianica post-67 che ha visto diciamo, le yeshivot, quindi le accademie talmudiche legate al fenomeno religioso, prende sempre più spazio, ha spinto sempre più persone a credere nell'idea che l'identità di Israele, non più che lo Stato, fosse la terra. Si è passati da quella idea che si chiama Medinat Israele, Stato di Israele, a un'idea che vede la terra, Eretz Israele, al centro. E questo ha fatto sì che il sionismo religioso prendesse sempre più piede, peraltro legandosi a forze di destra. Tradizionalmente il sionismo religioso non era di destra, è diventato poi con gli anni, con i decenni, e nell'ultima tornata elettorale una coalizione di partiti di destra, estrema destra, sinistra religioso ha avuto un ruolo, ha avuto molti seggi, spingendo Netanyahu a fare un accordo con loro.
Ecco, ma all'interno della società israeliana questa divisione, diciamo, tra laici e religiosi, che tipo di percentuale ha? Corrisponde a quella che vediamo nelle elezioni, oppure è minoritaria quella religiosa ma ben più aggressiva della laica?
La maggioranza continua a rimanere laica, poi in realtà in Israele c'è la componente che si definisce laico ma sortì, cioè quella tradizionale, che non è detto che voti a destra, può anche votare a sinistra, e poi sono due ultraortodossi che vanno per loro conto e ultimamente sono diventati sempre più di destra, appoggiando le politiche di Netanyahu in cambio del loro sostegno. Quindi la maggioranza israeliana continua a rimanere secola, laica, però quello che è importante è che il sionismo religioso ha uno spazio pubblico rilevante, riesce a mobilitare molte persone, ha trovato numerosi voti e quindi ha espresso partiti che siedono in posti importanti, e anche nell'esercito, sempre di più nelle posizioni apicali, ci sono esponenti del sionismo religioso che in molti casi sono anche coloro. Quindi rispetto agli anni 50 e 60, dove in qualche modo il prototipo dell'ufficiale era laico e del kibbutz, adesso generalizzo un po', ma più o meno è vero, ora il prototipo è un esponente del sistema religioso e anche colono.
Lasciamo Arturo Marzano e torniamo a parlare con Lorenzo Cremonesi. Netanyahu ha vinto anche le numerose elezioni che ha affrontato, anche grazie, diciamo, alla promessa di sicurezza e alla paura che gli israeliani hanno, la società israeliana, come dire, ha iniziato a sentire dalla seconda intifada in avanti.
Netanyahu ha raccolto il malcontento, le paure dell'Israele, del processo di pace e soprattutto del terrorismo. Parliamo degli anni 90. Il momento per lui di crescita è quando muore Rabin e Netanyahu è nelle piazze tra i manifestanti che dicono che Rabin è un traditore dello Stato, che l'accordo di pace di Oslo sanciva la fine del paese, ma soprattutto incarnava questa crescita di un Israele che a me è assolutamente estraneo, ma che è questo Israele teologico, questa logica per cui Dio ce la dà. Questo era un paese laico, era nato come paese laico socialista negli anni dal 48 in poi con i kibbutzim eccetera, e questo è ormai un paese religioso dove domina la destra religiosa, e Netanyahu ha incarnato questo cambiamento sociale. Tra l'altro ormai l'elemento sefardita, l'elemento degli ebrei che vengono dai paesi arabi è maggioritario. Lui, che è proprio ashkenazita di puro sangue, il suo papà veniva dalla Polonia, così anche i nonni, veniva dall'Europa del centro-est, è riuscito a tenersi buoni, diciamo, la parte ortodossa ashkenazita, una certa parte della destra tradizionale del Likud e le masse sefardite, che sono sempre state conservatrici, votavano Shas, votavano il Peper, e adesso si riconoscono in lui. E quindi quando noi diciamo Netanyahu, 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 ma Netanyahu non è solo, adesso farà comodo dire che è tutta colpa sua, ma non è tutta colpa sua. Lui ha stupendamente capito dove andava il suo paese e lo ha rappresentato.
Sì, perché sotto Netanyahu Israele è cambiata in questi 20 anni.
Ma Netanyahu è un grandissimo politico, cioè è un sopravvissuto, accusato di tutto e di più, corruzione, eccetera. Sempre riuscito a sopravvivere, lui riusciva allo stesso tempo a essere amico degli americani e dei russi, e questo spiega come mai nel 2007, al tempo della crisi dei subprime, quando tutto il mondo occidentale, tutti noi abbiamo perso 20, 30, 40, 50% dei nostri conti in banca, qui il paese ha continuato a crescere. Netanyahu a me ricorda un po' anche Erdogan, Erdogan accusato da noi di essere un dittatore, e però è stato il motore primo non oggi, ma io parlo degli anni 2000, fino a non molti anni fa, ed è riuscito a far fare un salto qualitativo di qualità della vita, economico, di benessere diffuso enorme al suo paese. Netanyahu ha preso questo paese che era non particolarmente ricco, era stato penalizzato dall'intifada, aveva dei grandi problemi di integrazione col mondo circostante, stava nascendo l'high tech, ma eravamo agli inizi quando lui prende per la prima volta il potere, e l'ha trasformato in una grande potenza economica. La qualità della vita in Israele, io ve lo dico proprio da ex abitante di questo paese, ma non per un anno o due, per oltre 20 anni, 23 anni, vi dico che la qualità delle cose che vedo, tra l'altro a Tel Aviv hanno appena aperto un nuovo metro, tutto questo è stato un metro bellissimo, tra l'altro, che adesso è solo una linea con poche fermate, ma è una premessa di grande sviluppo, tutte queste ferrovie super veloci, Gerusalemme Tel Aviv collegata in pochi minuti, super strade. Io vado a Ashkelon, una volta ci mettevo 3 ore, adesso in meno di un'ora faccio Gerusalemme Ashkelon, ci muove benissimo, palazzi, c'è la gente che andava all'estero. Se voi andate in Toscana troverete che un mucchio di bellissime ville sono affittate dalla borghesia medio-alta israeliana. Cioè, voglio dire, c'è uno sviluppo in questo momento. Mi trovate alle porte della città vecchia, davanti a Jaffa Gate. Qui c'era Mamilla, che era un vecchio quartiere di Gerusalemme distrutto, era terra di nessuno dal 48 al 67, perché divideva la parte ebraica della città nuova alla città vecchia, che era in mano ai giordani. Negli anni 70 era considerato una specie di slum, di quartiere per poveracci, ci viveva pochissima gente. Adesso qui c'è stato uno sviluppo negli ultimi anni enorme, sembra di essere nel centro di Manhattan, negozi lussuosissimi, tutto costosissimo. Questo è Israele, è un grande paese molto ricco, dove la popolazione è triplicata. Tom Segel, che mi diceva, un grande scrittore ancora israeliano, che mi diceva: ma perché la gente non dovrebbe votare Netanyahu? Sì, ci dà fastidio un po' come tratta gli arabi, sta sviluppando i territori, non c'è più un processo di pace, però gli arabi se ne stanno buoni. Gli arabi se ne stanno buoni, noi intanto diventiamo ricchi, mandiamo i nostri figli nelle scuole migliori, facciamo delle vacanze da nababbi, compriamo ville all'estero e allora andiamo avanti così. Questo era ed è Israele oggi.
They had barely missed us. My car, it has holes from the shooting, so they barely missed us in centimeters.
Poi è arrivato il 7 di ottobre. Sentiamo ancora Ugo Tramballi. Senti, si è detto che il grande errore di Netanyahu nei confronti di Hamas era stato, è stato quello di lasciarlo fare, lasciarlo tra virgolette in pace, e invece di andare, come dire, a controllare soprattutto quello che faceva l'autorità nazionale palestinese, depotenziando, diciamo, la possibilità dell'ANP di muoversi politicamente. Perché non se n'è accorto Netanyahu di quello che stava avvenendo?
Perché se tu vuoi raggiungere un compromesso politico e quindi fatalmente uno Stato palestinese accanto a uno Stato di Israele in pace e sicurezza, come diceva il referendum di Oslo, devi premiare i palestinesi buoni, ovviamente, contro i palestinesi cattivi. Ma se tu invece hai un altro obiettivo, che è quello di Bibi Netanyahu e del suo governo, non solo degli estremisti che sono nel suo, degli estremisti razzisti che sono nel suo governo, ma anche suo, se vuoi invece fare lo Stato e la grande Israele, non vuoi concedere ai palestinesi uno Stato, beh, e i palestinesi buoni diventano un problema, mentre i palestinesi cattivi sono invece un asset, un'opportunità da sfruttare, perché se è facile poi mobilitare l'opinione pubblica nazionale e internazionale quando hai i fratelli musulmani che dicono che bisogna radere al suolo Israele e buttare gli ebrei a mare, mentre invece i palestinesi buoni, da 30 anni Fatah e l'autorità palestinese, pur con tutti i suoi difetti, intendiamoci, però afferma l'orizzonte politico, afferma la soluzione politica del conflitto fra israeliani e palestinesi, che è quello che fa andare di matti appunto tutti i nazional religiosi israeliani. Quindi Bibi era troppo impegnato in questa impresa storica sulla quale lui avrebbe voluto scrivere il suo nome nella storia del popolo ebraico, cioè quello appunto di fare la grande Israele.
The occupied West Bank, the heart of historic Palestine.
Yani from, you see from this one.
That's a settlement.
One,
okay.
Two, three.
Cioè, Bibi non ha prospettive, non ha più altre prospettive. Certamente quella più importante è quella di non finire in galera. Per questo lui ha accettato di fare un governo così estremista, così di destra, così razzista. Bibi è un laico, lui ha scritto recentemente naturalmente mostrando il suo livello mostruoso di hubris, cioè primo ministro in carica che scrive già una sua autobiografia, e in queste io contro la mia volontà l'ho letta per dovere di professionale, e nelle 600 e passa pagine non c'è una parola dedicata a Dio, all'ebraismo, alla Torah, perché viene da una famiglia profondamente laica. Bibi non ha mai portato la kippah. E invece adesso appunto è disposto ad allearsi con tutti, e quindi anche lotterà fino a, con i denti e con le unghie per salvarsi da questo caos, per appunto perché sa benissimo che lo aspetta il tribunale con ben tre accuse di corruzione e di altro.
Netanyahu, l'uomo che sta distruggendo Israele, il riferimento era ovviamente alla grande divisione sociale, politica dovuta alla riforma della giustizia, la cancellazione di fatto della Corte Suprema che lui voleva a tutti i costi attuare. Ma se si pensa anche poi al 7-8 di ottobre, alla fine questo giudizio è un giudizio che deve essere in qualche maniera sposato completamente?
Beh, sicuramente sì. Le due cose, cioè la guerra che è in corso e quindi la soluzione, il problema palestinese che si è riaffermato e il tentativo di ridurre pesantemente la qualità della democrazia israeliana, che è una democrazia etnica, ma è una democrazia comunque estremamente efficace se sei ebreo, di grandissima qualità se sei ebreo. Beh, venivano tenute lontane l'una dall'altra, oggi invece si sono sovrapposte, quindi è questo che aspetta Bibi Netanyahu, nel senso che quando la guerra finirà, ancora non sappiamo se e come, cioè se finirà prima o poi per forza finirà, ma come e quando non lo sappiamo, soprattutto come, Bibi Netanyahu non si troverà solo di fronte a una commissione che dovrà indagare sui suoi comportamenti. Non dimentichiamo che lui, il suo grande successo è sempre stato quello dell'uso della parola bitachon, che vuol dire sicurezza, ha scritto libri, la menava ogni volta che vedeva una telecamera. Beh, invece poi è successo che è capitato qualcosa che in Israele non era mai capitato prima. Quindi lui è come dire, si troverà la commissione d'inchiesta. Ci saranno molto probabilmente, quasi sicuramente, elezioni anticipate per rifare un altro governo. E da ultimo poi ci sarà la questione palestinese, cioè quella contro la quale lui non si è, cioè, l'ha sempre ignorata, lui ma come tanti altri in Israele, anche laburisti, anche gente più democratica, anche più di sinistra o di centrosinistra, convinti che era forse un problema che non esisteva più. Del resto i paesi arabi chiedevano di fare la pace con Israele senza chiedere a Israele conto di come trattavano i palestinesi, quindi si erano illusi. Ecco, però questo problema avverrà, perché dagli Stati Uniti, all'Unione Europea, ai paesi arabi alleati, così adesso tutti hanno detto che appena finirà questa guerra bisognerà cercare un orizzonte politico. E Bibi Netanyahu è l'esatto opposto di tutto questo. Anche Shimon Peres non aveva peli sullo stomaco, però poi aveva anche dei valori, Bibi no. Però devo dire, se leggi una biografia, una delle due o tre biografie eccellenti fatte su di lui, non la sua autobiografia, si capisce che Bibi non è una persona banale, cioè è cresciuto, ha vissuto negli Stati Uniti, si è laureato all'MIT, è un esperto di economia. Da giovane però andava, tutte le volte che c'era una guerra, andava in Israele a combattere e ha combattuto nei reparti ultra, nel Sayeret Mefkal, nei reparti speciali delle missioni più pericolose del mondo, compreso per esempio in Entebbe, dove morì il comandante della missione in Entebbe, che era Yonni, il fratello maggiore di Bibi. Cioè Bibi non è una persona comune, è una persona che se avesse per esempio avuto dei valori democratici più solidi e degli ideali, sicuramente sarebbe stato un importante leader israeliano.
Ma dopo di lui chi verrà? Torniamo a sentire Arturo Marzano.
Chi sostituirà Netanyahu è una domanda molto difficile, perché dentro il CUD si aprirà la guerra tra successori. Ieri la PD, un centrista, è in opposition, che da un altro partito, Yeshatib c'è il futuro, quindi vedremo. Sul futuro dei territori occupati è molto complesso, nel senso che Israele non ha mai scelto di fare una scelta chiara politicamente. Dal 67 in poi Israele è andato avanti quindi con quella che si chiama la politica dei fatti compiuti, cioè aumentando il controllo, la colonizzazione, rimandando all'infinito la scelta se annetterli o restituirli. Allora, annetterli significa dover confrontarsi con 5 milioni e passa di palestinesi e quindi con tutti gli scenari complessissimi che ciò comporta. Non annetterli, come la maggior parte della società italiana non vuole, però significa mantenere questa regime di occupazione militare, che non mi pare significhi nulla, perché non garantisce la sicurezza, rende atroce la vita dei palestinesi ovviamente, ma incancrenisce anche la democrazia israeliana. Il problema è che i sionisti religiosi, come dire, quella componente, diciamo, della destra, vuole l'annessione, Netanyahu non la vuole. Bisogna capire cosa accadrà politicamente dopo la fine di Netanyahu, se si raggiungerà una maggioranza, diciamo, di centro, più centrodestra, perché Israele è tenuto di destra, senza partiti religiosi, capire che tipo di scelte verranno fatte. Ma non sarà facile, perché la scelta se concentrare sullo Stato o sulla terra è una scelta molto divisiva che va avanti da decenni.
Ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata e buona settimana da Michele Migone.